Molto bene, perfetto. E non posso che anche oggi, ovviamente, augurarvi una buona giornata. E ripartiamo ovviamente un po' da, ovviamente, la nostra piccola, cara, amata acetilcolina. Ieri vi ho dato, e di solito è sempre così, quasi un po' uno shock informativo perché diciamo, nel primo momento di introduzione anatomo-fisiologico, chiaramente può esserci sempre un piccolo disorientamento. Ci sta tutto, ragazzi, ci sta anche a me, figuratevi, immagino voi. Diciamo, abbiamo recuperato quelle nozioni che poi rivivremo da un punto di vista puntuale nel momento in cui prenderemo in considerazione, ecco, soprattutto i farmaci che utilizzeremo, diciamo, al posto dell'acetilcolina, perché abbiamo visto, ecco, vi ho già anticipato e vorrei che in un qualche modo questo messaggio cominciasse a essere elaborato anche da voi, perché l'acetilcolina, pur essendo così strategica, no, da un punto di vista della sua funzione, non possa essere usata, e scusatemi se uso un egoismo chimico, così semplice nella sua struttura, tanto che potrei dire, ragazzi, è un oggetto, scherzo sempre così, adesso mi viene anche male dirlo perché non è più così come quando io ero piccolo, da Marghera, nel senso che veramente così semplice da sintetizzare da un punto di vista chimico, perché nonostante tutta questa sua importante funzionalità e semplicità da un punto di vista strutturale, non sia un farmaco. Ecco, questa è una cosa su cui mi farebbe piacere che cominciaste a fare una vostra personale riflessione e ci arriveremo insieme, ovviamente, tra pochi minuti, ragazzi. E chiaramente rivedremo alcuni aspetti, quindi anatomici, quindi recuperare dove l'acetilcolina svolge, no, regolarmente, canonicamente la sua funzione, qual è questa funzione, qual è ovviamente la sua poi operatività, che vi ho già introdotto in maniera molto generale ieri nei vari macro, no, contenitori dal sistema nervoso centrale in periferia a livello muscolare in funzione della tipologia di muscolo, nel muscolo particolare a livello delle ghiandole, spremiti, ho fatto ovviamente questa bruttissima, no, semplificazione, ma tanto perché poi da un punto di vista dell'egoismo farmaceutico ci sia chiaro, ecco, che cosa vuol dire sostituirsi a lei oppure silenziare un suo eccesso di presenza. Cogliete, ragazzi? Quindi agonismo e antagonismo nella loro modulazione. Per noi adesso diventa assolutamente, no, facile da essere interpretato, tant'è che se vi ricordate già ieri, Andrea, non sapendo niente, no, di quali siano questi recettori, di dove siano, nel momento in cui uno si immagina che devi far qualcosa e il recettore di competenza sia un canale ionico di gando dipendente, ha già una indicazione, no, di tipo, passatemi, biochimico strutturale funzionale, per esempio, ecco, un canale ionico ligando dipendente a selettività cationica, piuttosto che se fosse un recettore accoppiato alle proteine G e devo stimolare un'azione, beh, io direi che quel recettore, chiunque esso sia, avrà accoppiato una proteina G di tipo S piuttosto che Q, a seconda ovviamente di che cosa in quel momento mi è più funzionale attivare come secondo messaggero, quindi, no, il secondo trasferitore dell'informazione. E quindi la storia, in parte per noi da questo punto di vista, è già quasi raccontata. Oggi invece, velocemente con voi, vi ripropongo, quindi scusatemi se dedico ancora qualche secondo in più di quello che è necessario, ad un altro nostro punto di intervento che guarderemo sempre. Quindi chiaramente guarderemo l'anatomofisiologia di quella via di comunicazione, è chiaro, ragazzi, no? Direi una cosa sciocchina che non possiamo non prenderla in considerazione. Poi ritornerei a livello un po', ditemi, cellulare e andrei a giocare una partita molto importante per noi anche da un punto di vista dell'egoismo farmaceutico a livello della regione cellulare, dove effettivamente la partita della sintesi e poi ovviamente della liberazione del trasmettitore del segnale viene ovviamente a realizzarsi. Quindi parto, ragazzi, proprio perché, come avete colto, ecco, una parte rilevante di questa partita viene giocata a livello ovviamente di quelle unità operative del sistema nervoso centrale, quindi a livello neuronale e poi di alcuni effettori, no, che prenderemo in considerazione. Ecco, mi farebbe piacere riassumere con voi la logica con cui opereremo e nella diapositiva successiva, track, fare ritornare a guardare con il giusto dettaglio quello che avviene nella regione cellulare dove effettivamente il nostro portatore del segnale deve essere, ditemi se ritorna, sintetizzato intelligentemente immagazzinato, dico delle cose che sono stupidine da un punto di vista della narrazione, ma perdonatemi se ve le sottolineo perché saranno per noi interessantissime da un punto di vista, no, della nostra modalità di intervenire a supplenza oppure a silenziamento, ovviamente, di questi portatori del segnale. Quindi quello che vi sto introducendo è assolutamente semplice nella narrazione, ma vi sottolinea alcune, no, modalità poi operative che andremo a prendere in considerazione. È chiaro che una partita rilevantissima la giocherà chiaramente il sistema cellulare neuronale, laddove una grossa e importante quantità di questi portatori del segnale vengono ad essere, ovviamente, ditemi se ritorna, sintetizzati, come vi dicevo, intelligentemente immagazzinati, proprio per essere sempre pronti a svolgere ovviamente la funzione, ditemi se ritorna, rilasciati nel momento in cui è necessario che questo avvenga. Il rilascio chiaramente può avvenire, ditemi se vi torna, in due regioni, macro regioni, diciamo così, diversificate. La mitica fenditura sinaptica, dove ovviamente un neurone presinaptico incontrerà il suo neurone postsinaptico, dico anche qui una cosa molto semplice nella narrazione della neurofisiologia del nostro sistema nervoso centrale, quindi guarderemo con attenzione quel luogo, quell'ambiente particolare che è la fenditura sinaptica, che conoscete già molto bene, da un lato, perché vi dicevo, lì in quell'interspazio tra i due neuroni, io mi aspetto che, ecco, questo neurotrasmettitore liberato, questo trasmettitore del segnale liberato, incontri i recettori di sue competenze. Quando dico genericamente incontri, perché mi aspetto che questi ricevitori del segnale, ovviamente siano essi canali ionici ligando dipendenti piuttosto che ovviamente recettori accoppiati alle proteine G, possano essere sicuramente nella membrana postsinaptica, perché ovviamente il segnale deve in un qualche modo andare laddove poi deve, no, nel suo terminale svolgere la funzione, ma ditemi se vi torna anche a livello presinaptico, perché potrebbe essere un meccanismo intelligente che madre natura utilizza per regolare ovviamente il quantitativo di fusione, no, tra i compartimenti di stoccaggio e la membrana presinaptica, quindi, leggete, la liberazione di questo neurotrasmettitore, funzionalmente, ovviamente, a quanto serve liberare neurotrasmettitore. Ci sarà un certo punto in cui non è più necessario liberare quantitativo di nuovo neurotrasmettitore, perché il segnale dall'altra parte è già partito. Quindi anche qui un controllo che voi conoscete molto bene, no? E ditemi se vi torna. Uso questo termine anglosassone perché a voi è molto caro, a feedback negativo, no? Nel senso che ovviamente lo stesso, diciamo, luogo da dove il segnale viene generato viene anche in un qualche modo inibito. Ora ragazzi, ora se mi seguite nella logica, non vi stupisce che mentre io mi aspetto che nel post sinaptico, ecco, ci siano dei recettori che siano, a meno che, e lo diremo, no, che siano in grado di essere attivati continuando ovviamente la propagazione del segnale, quindi mi aspetto che molto spesso ci siano ovviamente dei, ecco, recettori accoppiati alle proteine G, piuttosto ovviamente che dei canali ionici ligando dipendenti che siano, ecco, in questo senso propagatori di quel segnale che deve arrivare all'effettore, quindi nel far fare le cose. Ma mi aspetto che se un meccanismo di controllo negativo deve avvenire a livello invece presinaptico, quel tipo, ditemi se ritorna, di controllo deve essere mediato o da un canale ionico che abbia una selettività anionica o da un recettore accoppiato alla proteina G che abbia ovviamente una subunità all'alfa di inibitorio. Io direi che la cosa la conosciamo già, ecco, a questo punto la storia la narriamo già tranquillamente. Ma perché vi dico questo? Perché chiaramente nel momento in cui andremo ad agire da fuori, ecco, ci ricorderemo che un agonista farà alcune cose a livello postsinaptico e altre a livello presinaptico, e viceversa, un antagonista farà alcune cose a livello presinaptico, alcune cose le avete capite quali sono, e ne farà altre a livello presinaptico. Quindi ragazzi, ecco, volevo in un qualche modo introdurvi, ecco, alcune modalità ovviamente generali di nostro potenziale intervento, ecco perché guarderò nella prossima diapositiva con quel minimo, ecco anche lì, con quel proprio narrazione molto semplice da principiante come sono da un punto di vista, ecco, della neurofisiologia, alcuni elementi fondamentali attraverso la quale Madre Natura ha deciso ovviamente di sintetizzare questo oggetto meraviglioso che è l'acetilcolina. Prenderemo in considerazione, ecco, avrà deciso di ovviamente internalizzarlo, quindi di, ecco, immagazzinarlo in maniera assolutamente intelligente. Prenderemo, ecco, in considerazione, ecco, la sua liberazione. E posso dirvi, ragazzi, ecco, in questa partita io per la prima volta sottolineerò con grande poi forza due aspetti molto fondamentali. Perché una volta, ragazzi, che il neurotrasmettitore è stato liberato, può essere in questo caso nella fenditura sinaptica, quel magico luogo, no, dove tutto avviene in termini ovviamente di passaggio del testimone pre e post sinaptico, piuttosto che a livello dell'effettore, no, la placca neuromuscolare, ragazzi, nel momento in cui dovessimo essere a livello muscolare, la chiamo così perché, ecco, in tutto quello che è contatto neurone-muscolo, ecco, c'è una regione magica dove effettivamente questo contatto avviene e dove ovviamente la trasmissione di quel segnale porta alla contrazione di quel particolare muscolo, piuttosto fossimo il muscolo cardiaco, ecco, una sua riduzione di capacità contrattile piuttosto che di frequenza, ecco, vedremo questi aspetti. Se fossimo a livello endoteliale vasale, un aumento, no, del lume piuttosto che una sua riduzione, ed ecco che macroscopicamente uno potrebbe immaginare, oh caspita, aumenta la pressione di quel vaso, no, chiaramente idraulica, perdonatemi, quasi da idraulico, con tutto il rispetto che ho ovviamente per i miei amici idraulici, ma se ci pensate, ecco, andremo ad intervenire, ecco, a livello finale, perché poi qualcosa deve in un qualche modo avvenire, una contrazione muscolare, una, ecco, dilatazione di un epitelio piuttosto che ovviamente, e come conseguenza poi gli andremo, una ghiandola che, di cui promuoviamo la mungitura, uso questo termine, perdonatemi se sono anche qui veramente molto naif, ma avete colto, ecco, o un'elaborazione superiore nel momento in cui fossimo ovviamente a livello del sistema nervoso centrale. Di questo faremo alcune considerazioni insieme. Ecco, ragazzi, vi dicevo, ci mancano due aspetti che mi farebbe molto piacere ovviamente condividere con voi, perché in questa partita Madre Natura fa un'operazione molto particolare, e se voi cominciate a riguardare, chiudere un attimo gli occhi come sto facendo io e ripensare alla struttura chimica della piccola acetilcolina, e mi permetto di fare questo esercizio con voi perché è così semplice, l'avete già ovviamente vista in diverse occasioni, non ultima, ecco, con alcune mie diapositive, che in qualche modo uno ha subito un pensiero nel momento in cui guarda l'acetilcolina e ovviamente immagina quale potrebbe essere la semplice reazione che potrebbe essere clonata a Marghera, ragazzi, per poter produrla anche a livello ovviamente industriale. E poi mi pongo il fatto, ma quell'oggetto lì, e poi faremo la stessa considerazione, no, sul suo naturale precursore che conoscete già, la colina, sarebbe in grado di attraversare di sua sponte l'oro, perché sto parlando in questo caso del reagente del prodotto che rivedremo tra qualche secondo insieme, ecco, ve lo introduco così, sarebbe in grado di sua sponte di attraversare in maniera efficiente un sistema di membrana, ragazzi. E Madre Natura deve averci pensato a questo, perché se ha dedicato a questo oggetto una così importante rilevanza da un punto di vista funzionale per tutto sto ambaradan che siamo noi, volete che non ci abbia pensato? Ora, da chimico farmaceutico, no, da persona di buon senso chimico, guardo quell'oggetto e gli pongo la domanda: ma tu di tua sponte sei in grado di attraversare un sistema di membrana che ovviamente Madre Natura ha deciso di utilizzare per compartimentare qualunque tipo di sistema organizzato a livello microscopico? La risposta, Andrea, deve essere forte da subito.
No.
No. Allora, è chiaro, ragazzi, che la partita che Madre Natura intelligentemente comincerà ad utilizzare, ed è per questo che vi stresso su questo, è chiaro che ha a che fare con trasportatori. Perché Madre Natura non può permettersi il lusso di andare in, passatemi, in deficienza, come stiamo, ecco, vivendo noi in questo periodo, di mascherine, ok, ragazzi? Perché non è possibile, se volete, che il sistema si autosostenga. Anche in questo caso uso il concetto di mascherina, ovviamente, al posto di colina, che dovrebbe essere il naturale, ecco, e nel naturale, scusatemi, precursore della nostra acetilcolina. Quindi è chiaro che Madre Natura deve aver trovato un sistema estremamente efficiente di approvvigionamento Ed ecco perché in un qualche modo è difficile parlare di farmaceutica, ragazzi, senza parlare di alimentazione. Cogliete, ragazzi, è difficile parlare di farmaceutica senza parlare di alimentazione. Ed ecco perché, laddove posso, cerco sempre di trovare un bel parallelismo tra quello che è ovviamente il nostro sistema primario di approvvigionamento di materie prime e quello che è l'implicazione anche da un punto di vista fisiopatologico. E che cosa comporta nel momento in cui dobbiamo supplire dall'esterno ad una carenza oppure ad un eccesso, ovviamente, di rifornimenti, diremo. E dopodiché, chiaramente, ragazzi, scusatemi se torno subito a fare una partita, nel momento in cui il neurotrasmettitore è stato rilasciato, quindi approvvigionamento fondamentale, ma porto all'estremo opposto, ovviamente, la nostra partita, nel momento in cui il neurotrasmettitore è stato rilasciato ovunque, venga rilasciato, è chiaro che madre natura deve aver immaginato attraverso quale meccanismo spengo quel segnale, perché altrimenti fin tanto che il mio neurotrasmettitore rimane nella fenditura sinaptica, spero che voi cogliate che lui continua a fare il suo lavoro. Quindi è chiaro che madre natura, subito dopo aver pensato al rilascio, deve aver pensato a come togliere dai piedi, laddove ovviamente non è più necessario, il neurotrasmettitore. Ed è chiaro, ragazzi, che lì il problema, ovviamente, che intelligentemente madre natura può aver messo in atto, ecco, ancora una volta, ditemi se vi torna, è in linea generale di un tipo. Dopodiché, vedremo proprio per l'acetilcolina, ne ha usato un altro estremamente efficiente, incredibilmente efficiente, proprio per il ruolo particolare che l'acetilcolina, no, svolge, passatemi, in quasi tutti i distretti, ovviamente, in tutti i distretti dei nostri sistemi organizzati. Quindi è chiaro che lì ha dovuto trovare un meccanismo estremamente efficiente che conoscete già, perché parleremo di una magica proteina, di una magica macchina molecolare che è appunto l'acetilcolin esterasi, che chiaramente dovrà fare ovviamente questo lavoro in maniera assolutamente efficiente. E anche qui, a questo punto, ragazzi, cogliete molto bene che questa macchina, sono certo che vi aspettate, debba avere dei prerequisiti geografici, ragazzi, geografici, se mi state seguendo nella storia, geografici assolutamente inequivocabili e che vedremo insieme. È chiaro, ragazzi, che, ecco, trasportatori, pensate un attimo, ragazzi, inibizione di un trasportatore, guardate che, vedete che non uso il concetto di antagonismo, perché è un trasportatore, quindi in questo caso inibizione di un trasportatore, inibizione di una macchina molecolare che è deputata al, diciamo, metabolismo molecolare del nostro portatore del segnale, diventano per noi, diciamo, strumenti molecolari terapeutici alternativi a quelli che in un qualche modo sarebbero, ditemi se vi torna, deputati al controllo del riconoscimento del segnale del portatore stesso, quindi del neurotrasmettitore stesso. Quindi lavoreremo laddove possibile, ecco, intercettando tutte le possibili criticità di questo meccanismo circolare di approvvigionamento, sintesi, stoccaggio, liberazione, azione e poi silenziamento di questa azione. In tutta questa circuitazione noi farmaceuticamente cercheremo di trovare punti su cui ovviamente innestare ovviamente dei cunei per mettere ovviamente una pezza da un punto di vista, vi dicevo, o del sussidio, no, mi sostituisco a, oppure del silenziamento. Ecco perché vi ho fatto questo piccolo cappello introduttivo per introdurvi, ovviamente, come potete immaginare, anche in questo caso non preoccupatevi, ragazzi, vi porto per mano all'interno di quello che potrebbe essere una dei milioni, veramente non sto usando, ecco, un numero che non è, delle milioni delle possibili connessioni che noi in qualche modo in questo momento stiamo utilizzando, esattamente in questo, guardate Stefano, chissà quante ne starà utilizzando, perché sta parlando, perché si sta muovendo, perché deve mantenere in funzione qui dentro tante cose, lo deve dire anche con una certa velocità, con una certa incisività, cabaret, ok ragazzi? Invece che fare queste cose molto lente, potrei fare la lezione così, ragazzi, e capite bene. Cogliete, ragazzi, ecco, scusatemi, quanta acetilcolina in un qualche modo mi serve in questo momento, quindi spero di aver fatto una buona colazione questa mattina, ragazzi, altrimenti siamo messi male. E voi, anche se tutto questo non lo state facendo, per prestare la giusta, uso questo termine, attenzione, affinché ovviamente questo momento sia produttivo anche per voi, perché l'essere qui in questo momento e in un qualche modo costringerci a fare questa cosa piuttosto che molte altre ovviamente che potremmo fare, ragazzi, è perché in un qualche modo ritenete che possa essere funzionale. Se no, ragazzi, e per far questo, ragazzi, ecco, ci deve essere una sorta di appagamento. Vedremo, chiaramente, vedremo nella dopamina, ecco, questa operazione di appagamento, la vedremo ogni qualvolta facciamo cose che ovviamente non faremmo da un punto di vista istintivo, ma siamo costretti a farlo perché in qualche modo la riteniamo funzionale, perché abbiamo una sorta di appagamento. E qui c'è ovviamente un bilancio tra, ecco, un sistema inibitorio che ci porterebbe ovviamente a fare cose che in questo momento non vorremmo fare, quindi vedremo il GABA da un lato, e una piccola ricompensa, ragazzi. E la ricompensa potrebbe essere ovviamente sempre associata ad una circuitazione dopaminergica. Ecco perché vi porto in giro. E in tutto questo, chiaramente, l'acetilcolina è protagonista, perché non farei tutto quello che sto facendo. No, guardate, ecco la mia mimica, ecco tutto questo, che, no, questo cabaret che vi sto introducendo, senza ovviamente un supporto colinergico forte, fortissimo, fortissimo. Ragazzi, ecco perché vi introduco, come potete immaginare, in maniera, penso che sia la migliore, in questo momento, diapositiva schematica che ho trovato da un libro di neurofisiologia, ragazzi, non c'è niente di mio, in questo non c'è niente di mio, per riassumere esattamente quello che ci siamo detti. E ovviamente per prendere in considerazione alcuni elementi funzionali importanti per noi, per primo, e non vi stupirà, quel trasportatore che vedete qui in questo, ecco, pezzettino terminale del nostro assone, che dà ovviamente alla, no, che anticipa un po' la gonfiatura sinaptica, laddove effettivamente, ditemi se vi torna, ci deve essere un trasporto attivo, estremamente efficiente, ovviamente, del nostro substrato, ovviamente fondamentale, che è la colina. Okay. E la colina, come sapete molto bene, ragazzi, rivedremo tra due secondi, vi dico, vi anticipo alcune cose, non è fondamentale, ma la natura, ecco, anche qui è intelligente, laddove può ridondare nell'utilizzo, laddove può ridondare in un intelligente utilizzo, lo fa. E la colina, sapete, essere fondamentale, mica solo ovviamente per la biosintesi di questo fondamentale neurotrasmettitore, ma ne ha fatto anche un ruolo, ovviamente apparentemente solo strutturale, in realtà è estremamente funzionale nel momento in cui, ovviamente, ditemi se vi torna, ecco, genera elementi fosfolipidici che vengono ad essere ovviamente utilizzati in membrana anche da un punto di vista strutturale, ma non solo, anche come portatori di segnali. E troveremo ovviamente in quell'elemento, ecco, un'altra parte che noi non affronteremo nel dettaglio, ma che conoscete molto bene dalla biochimica introdotta dal professor De Filippis, che sono tutto appunto quella serie di fosfolipidi di membrana colina dipendenti, che sono poi estremamente fondamentali sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista funzionale, ovviamente, per quel che è appunto l'organizzazione dei sistemi di membrana. Quindi ridonda madre natura, quindi ne è un estremo bisogno, ragazzi, ed è chiaro che l'approvvigionamento è alimentare, non è che possiamo inventarci, ecco, madre natura chiaramente non può, ecco, in questo sistema particolarmente organizzato non può far tutto da sola, non ce la farebbe a mantenere ovviamente, ecco, in assetto economicamente vantaggioso da un punto di vista energetico e di massa, scusatemi, delle cose così grandi. Quindi è chiaro che l'approvvigionamento conto terzi è fondamentale, e l'essere, capite bene, ragazzi, adesso uso questi estremi, dal vegano al carnivoro, ecco, uso questo, no, dall'erbivoro al carnivoro, passando ovviamente per tutte le sfumature, diventa per noi all'onnivoro, diventa per noi, ecco, quel meccanismo particolare per garantire un corretto approvvigionamento di massa e poi di energia affinché il tutto l'ambaradan funzioni. Quindi colina, ragazzi, è chiaro che il primo aspetto molto fondamentale è questo trasportatore, che posso dirvi, ragazzi, ditemi se vi torna, è ubiquitario. Perché se io davvero la colina la devo portare da fuori, come insomma conoscete molto bene, a parte il riciclo intelligente che faremo, è certo che sì che lo faremo, no, laddove è possibile chiaramente riciclerò la colina, perché è così preziosa che è inutile buttarla via. Però siccome il sistema è aperto, è stazionario, un po' di cose entrano, un po' di cose escono, è chiaro che una sorta di approvvigionamento, di costanza di questo stato stazionario la devo garantire, quindi cogliete, ecco, la mia provocazione. Però è chiaro, ragazzi, che io mi aspetto che se questo substrato è così importante, questo trasportatore, ragazzi, deve essere ubiquitario. Non c'è un sistema cellulare, ragazzi, che non possa, ecco, scappar via dall'approvvigionamento di colina. E siccome la colina di suo, come vedremo tra un attimo, ma vi offenderei da un punto di vista ovviamente del buon senso chimico, ha lo stesso problema di trasporto di sua sponte attraverso i sistemi di membrana, mi aspetto che il buon senso che madre natura ha utilizzato è di aver posizionato trasportatori della colina ovunque la colina serba. Vi torna, ragazzi? Io direi di sì. Ora, ragazzi, capite bene, potrebbe essere questo trasportatore un elemento per condizionare, per esempio, eccessi di produzione e quindi di liberazione di acetilcolina, nel senso, nel momento in cui io mi pongo nelle... E guardate, ragazzi, che io ve lo sto dicendo non solo da un punto di vista terapeutico, ma anche da un punto di vista di tossicità. Guarderemo sempre questi aspetti, ricorderemo questi aspetti, perché molti degli effetti collaterali che in un qualche modo andremo a prendere in considerazione sono sempre legati al fatto che i nostri oggetti, che farmaceuticamente vorremmo che riconoscessero solo ed esclusivamente un bersaglio molecolare dello spazio biologico, in realtà abbiamo già imparato che laddove è possibile effettuare riconoscimento, quindi, no, complementarietà da un punto di vista sterico e di schema interattivo, io competo e posso competere nel bene e nel male. Ecco, faccio un esempio: nel caso in cui io competessi con un, ovviamente con il trasportatore della colina, beh, mi devo assumere la mia responsabilità nel momento in cui, per esempio, questo silenzi un trasporto regolare di colina nei distretti dove la colina è funzionale. Tanto per dirvi, ragazzi, quanto fondamentale è per noi avere un ricordo di questo, di questa circuitazione, perché molti degli effetti collaterali che noi non vorremmo neanche studiare da chimici farmaceutici, perché noi pensiamo che il farmaco sia esclusivamente l'oggetto che terapeuticamente svolge una e una sola funzione, manco per soldi. Ragazzi, dimentichiamocelo e impariamo con molta umiltà a ricordare che i nostri, ecco, farmaci sotto insieme di quella classe ovviamente dello spazio chimico hanno in realtà un'attività estremamente promiscua. Quindi andare ad avere un effetto memoria di dove potrebbe agire, ragazzi, chiarite bene, capite bene che questo aspetto è molto per noi fondamentale anche per chiarire e possibilmente ridurre, dopo averlo imparato, gli effetti collaterali di molti farmaci. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ragazzi. Quindi guarderemo con estremo interesse il trasportatore, ricorderemo, ragazzi, non guarderemo perché dirò due parole sul trasportatore, anzi le abbiamo già dette, sul trasportatore della colina. Due parole, ragazzi, su quell'enzima meraviglioso che, come potete immaginare, ecco, prende la colina una volta che è stata internalizzata ovunque essa sia e ne fa, nel nostro caso egoistico, visto che stiamo guardando ovviamente la produzione di questo magico e particolare neurotrasmettitore, il più importante neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale da un punto di vista eccitatorio. Vabbè, se siete più amici del glutamato direte il glutamato, se siete più amici dell'acetilcolina direte l'acetilcolina, però insomma sono due oggetti estremamente importanti da un punto di vista eccitatorio nel far cose ovviamente funzionalmente rilevanti. Ora, ragazzi, dicevo, questa reazione è una reazione di una semplicità incredibile che vedremo tra un attimo, perché, ecco, uno dice, ma perché caspita ho dovuto imparare la reazione ovviamente di formazione degli esteri? Perché madre natura questa cosa la usa, no, pensate quante volte nel corso ovviamente di un istante della nostra vita sintetizza ovviamente acetilcolina attraverso ovviamente una semplice reazione super classica, ragazzi, di un acetile attivato, no, così ricordo il professor Prince piuttosto che il professor Carofiglio, o ditemi voi, ecco, chi vi ha accompagnato nel percorso della reazione di formazione degli esteri, il professor De Filippi stesso, no, ecco, una semplice reazione chimica, ma che deve essere di una efficienza incredibile, che trasforma un prodotto grezzo ma fondamentale come la colina, perché viene utilizzata, vi dicevo, distribuita e utilizzata sotto diverse modalità, in un oggetto che in questo luogo, il neurone, diventa fondamentale nel momento in cui, ragazzi, ecco, il neurone diventa, ditemi se vi torna a questo punto, se il suo codice genetico è attivato per mettere in moto questa funzionalità di macchine che poi ovviamente formano, no, l'acetilcolina, diventa un neurone in quel momento colinergico, perché caspita è lui in quel momento deputato a sintetizzare ovviamente acetilcolina. Quindi non ci torna, quindi ci torna anche nella logica, no, ingegneristica, che madre natura mette delle tubature, no, per dire, beh, di qua fai passare ovviamente il metano, di qua fai passare ovviamente l'acqua, di qua fai passare l'anidride carbonica, scusatemi se banalizzo come se fossimo in un laboratorio chimico, e anche qui fa la stessa cosa, prenderà una via neuronale e dirà, scusami, tu per cortesia, tra le tutte cose che potresti trasportare, e le potresti trasportare tutte più o meno un po' come i tubi, insomma, tutti possono più o meno, ragazzi, più o meno. Ecco, uso anch'io qui con molta cautela. Però è chiaro che dirà: codice genetico, attiva quel pacchetto di macchine molecolari che siano in grado di, ovviamente, trasportare, insomma, ecco, tutta la storia circolare che vi ho già detto, e quel neurone, nel momento in cui ha attivato queste macchine, diventa colinergico, perché ha come, ovviamente, sua funzione quello esattamente di cui stiamo parlando. Ed è chiaro che anche i tubi, perdonatemi se uso questo, saranno poi ovviamente il nostro sistema colinergico, che ovviamente sarà deputato a svolgere le azioni macroscopiche che abbiamo già descritto, no, ieri. Quindi, ragazzi, è chiaro che questa reazione chimica semplice, fondamentale, come la formazione di un estere così importante, diventa anche qui per noi, ragazzi, uno snodo di cui, ovviamente, anche qui uno snodo, voglio dire, non solo da un punto di vista, ecco, terapeutico, ma soprattutto delle collateralità importanti. Occhio ovviamente a tutti quegli oggetti che possono diventare, ditemi se ritorno, dei competitori di questo enzima, perché vuol dire che in quelle regioni chiaramente voi potreste essere dei competitori alla sintesi dell'acetilcolina. E oppure posso dire banalmente, ecco, nel momento in cui ci fosse un difetto del nostro sistema genetico, che può essere solo di lettura o traduzione, e noi avessimo un quantitativo inferiore, posso dire, di trasportatore, così lo chiamo in causa, di enzima, no, che ovviamente trasforma, no, ovviamente la colina nel suo estere acetilico, no, e avessimo un difetto numero di enzimi, capacità di trasformare il reagente in prodotto, è chiaro che quel neurone, pur essendo di suo colinergico, la capacità di, ecco, poi rilasciare, e fatemi andare alla fine, rilasciare acetilcolina viene enormemente compromessa. Quindi, sia che noi interveniamo da fuori su queste macchine, sia ci sia un difetto genetico, qualcosa che altera la capacità di tradurre, ovviamente poi produrre, no, la macchina in sé, o la produce ma non funziona, c'è qualche difetto di fabbrica e non funziona più, ovviamente invece di poter andare a 130 km orari in autostrada, ecco, più di 60 non arriva. Ecco, tutto per dirvi che chiaramente ogni qualvolta abbiamo un difetto di questo genere, chiaramente, ragazzi, abbiamo sicuramente un quadro fisiologico che si trasforma in un quadro patologico. E vedremo che sono molte le alterazioni del sistema nervoso centrale che magari noi, ovviamente, sì, nella narrazione non consideriamo essere così strategici, che dipendono esattamente da fenomeni di questo genere. Poi magari andiamo ad intervenire, vi dicevo, da fuori, immaginando che, ecco, basti, capite, ragazzi, mettere un po' di facente funzione dell'acetilcolina, abbiamo risolto il problema della macchina, le cifre della calcolatrice e la calcolatrice. Cogliete, ragazzi, attenzione nell'essere estremamente umili, di avere sempre questo quadro generale, perché chiaramente il sistema è estremamente delicato, perché altamente ingegnerizzato, ragazzi, quindi nulla è lì per caso. Ok, ragazzi, ora posso dirvi un'altra cosa, così recupero questo concetto che poi descritto in alcune diapositive qui avanti, ma mi basta questo. Vi torna, ragazzi, che l'acetilcolina ha lo stesso problema, ovviamente, di, chiaramente, ecco, passaggio di membrana di sua sponte, tipico della colina, è un sale di ammonio quaternario permanente, ragazzi, e quella lì in acqua ci sta, no, alla grande, e quindi è chiaro che di sua sponte, ecco, difficilmente uno immagina un efficiente trasporto attraverso un sistema di membrana per via diffusiva, no, per semplice diffusione, perché è un sistema carico positivamente, ha una grande capacità di negoziare interazioni carica di polo con l'acqua, e devo dire che, ecco, la sua intrinseca facilità a trasferirsi è estremamente modesta. Ora, se davvero immaginiamo che madre natura, capite bene quanto strategico fosse per madre natura immagazzinare in maniera intelligente, no, il neurotrasmettitore, il portatore del segnale che in qualche modo ha in quel momento sintetizzato, perché, ragazzi, perché non ci stupirà che se in un qualche modo il nostro oggetto rimane in questo ambiente, io dico citosolico, siamo a livello sinaptico neuronale, ecco, in questo sistema, è chiaro che io mi aspetto, ditemi se vi torna, che questo eccesso innanzitutto non potrebbe essere intelligentemente regolato al bisogno. Liberti quando te lo dico io, non quando vuoi tu. Allora, l'immagazzinamento è un sistema molto intelligente per fare due cose: regolamentare in maniera assolutamente chirurgica la liberazione del neurotrasmettitore che ho sintetizzato quando voglio io, voglio io, vuole ovviamente il programma genetico che in un qualche modo madre natura ha deputato ovviamente a questo sistema cellulare. Lo faccio quando voglio io, e quando voglio io vuol dire, ragazzi, quando, ditemi se vi torna, arriva un sufficiente numero di potenziali d'azione tali per cui ovviamente succeda qualcosa a quel livello lì, affinché quelle vescicole, che adesso di cui diremo due parole, siano in grado ovviamente di diventare un tutt'uno, un fondersi ovviamente con la membrana presinaptica, per poi rilasciare nella fenditura sinaptica il loro contenuto. Ora, chiaramente, madre natura a questo sistema assolutamente ingegnerizzato di archiviazione, no, di stoccaggio, deve averci pensato in maniera molto intelligente. Poi devo anche dire la verità, lo copia e incolla per tutti i neurotrasmettitori, certo che sì, quando l'ha fatto una volta con intelligenza, poi lo copia e incolla, chiaramente la adatterà, perché utilizzerà, ditemi se vi torna, e qui, anche qui vi porto per mano, ma su un elemento logico che avete già, anche l'internalizzazione ovviamente di questi oggetti appena sintetizzati, acetilcolina nello specifico, in queste importanti strutture di archiviazione, no, le nostre vescicole ovviamente di archiviazione neurotrasmettitoriale, deve avvenire attraverso un processo attivo, perché voglio dire, non c'è una ragione speciale per cui l'acetilcolina o la colina non passi una membrana generica e passi la membrana vescicolare. Quindi io mi aspetto che anche in questo caso, e ditemi se vi torna nella logica, ragazzi, il trasportatore che devo utilizzare è diverso dal trasportatore che ho utilizzato, no, per la colina nella sua importazione come reagente della reazione. Deve essere assolutamente specifico per il mio prodotto da archiviare, acetilcolina, e deve essere esclusivamente specifico per quella conduttura neurone che poi diventi colinergico. Cogliete, ragazzi? Perché sarà poi, ecco, questo prodotto che viene in un qualche modo immagazzinato, che se rilasciato porta il segnale colinergico. Quindi il neurone colinergico, così come vedremo poi il neurone adrenergico, serotoninergico, dopaminergico, bla bla ergico, ragazzi, qualunque sia, ecco, usa esattamente lo stesso schema. Importo, sintetizzo, archivio. In questa archiviazione intelligente, madre natura dedica un trasportatore fondamentale, ragazzi, per ognuno dei neurotrasmettitori. Anche qui, perché vi cito questo? Perché potrebbe succedere, ragazzi, che ci sia un malfunzionamento, una mancata presenza, cogliete, ecco, di questo trasportatore. Ed è chiaro che, accidenti, quello che succederà, ragazzi, è che il contenuto, ovviamente, di queste vescicole pian piano si svuoti. E non vi stupirà che madre natura controlla l'eccesso di produzione all'interno dei sistemi neuronali affinché effettivamente non ci sia acetilcolina che giri così, no, a caso all'interno diciamo del comparto presinaptico. Non può permetterselo. Allora è chiaro che lì non succede per l'acetilcolina, ragazzi, perché vedremo che c'è un meccanismo. È chiaro che io mi aspetto, in realtà sì, ma non in maniera così efficace, mi aspetto che ci siano quegli enzimi che poi in un qualche modo, ecco, puliscano, ecco, l'eccesso di acetilcolina che in qualche modo non venisse ottimamente immagazzinata a livello delle vescicole. Quindi anche qui c'è un controllo, un bilancio tra quanto produco, quanto immagazzinizzo, scusatemi, ecco, se e quanto ovviamente eccesso di produzione ho, e a quel punto uso un sistema molto intelligente di, ovviamente, di disassemblaggio. Quindi se ho fatto ovviamente un ester e forse l'idrolizzo, ditemi se vi torna, se ho fatto un ester e forse l'idrolizzo, e quindi in un qualche modo utilizzerò, ecco perché, un sistema esterasico che in maniera molto efficiente prende il mio substrato, lo trasforma nei prodotti, e guarda caso uno di questi prodotti può essere intelligentemente riciclato, la colina, purtroppo l'acetato no, ok, come potete immaginare, ma possiamo utilizzarlo poi in maniera intelligente per fare altre cose. Vi torna, ragazzi, molto bene. Chiaro che poi, accidenti, ci deve essere un meccanismo che conosciamo molto bene, ragazzi, quindi non vi stresso molto su questo, che sia in grado di dare il là al processo di fusione tra queste vescicole, no, che sono state riempite in maniera intelligente di neurotrasmettitore, e la membrana. E lì, ragazzi, anche qui, ecco, c'è una diapositiva che vi narra questo, e che ovviamente poi passerò in rassegna a questo punto velocemente con voi, che conoscete molto bene, perché anche in questo caso io mi aspetto che ci deve essere un sistema di riconoscimento nel momento in cui arriva il potenziale d'azione lì, ecco, arriva a livello presinaptico, ci deve essere un evento che in un qualche modo poi dia il là a quelle vescicole che comunque sono lì, a quella membrana presinaptica che comunque è lì, ad un certo punto che ovviamente si mettano insieme, si aggreghino. E qui ragazzi non vi stupisce che il calcio, vi ricordate il magico calcio che l'abbiamo visto sempre organizzatore di eventi sociali? Ecco, sia il mediatore, è un grandissimo organizzatore di eventi sociali, perché nel momento in cui viene ovviamente ad essere liberato lì e abbiamo delle strutture che siano in grado, no, di riconoscere il calcio quando è presente, sia a livello della membrana ovviamente delle vescicole lato citosolico, sia ovviamente della membrana presinaptico lato citosolico, e nel momento in cui il calcio arriva e convince, no, i partner a dire dai avvicinatevi, stiamo vicini vicini, adesso non si potrebbe, no, per ragioni terze, ma diciamo è chiaro che il messaggio del calcio è venite, avvicinatevi, e nel momento in cui ci avviciniamo, siccome è lipide con lipide, un po' di promiscuità lipidica penso che vi venga spontanea, sia naturale che avvenga, ed ecco che nasce, gemma il fenomeno della fusione lipide con lipide. Ecco, ci può essere questa promiscuità, prima promiscuità, contatto, fusione, ed ecco che poi in qualche modo il contenuto di quello che in qualche modo era preservato con, in maniera molto accurata, viene ad essere liberato. Ed ecco che nel momento in cui l'acetilcolina viene liberata nella fenditura, nella magica fenditura sinaptica, che ecco qui vi riporto essere, qui sì siamo vicini vicini vicini, ma era naturale che madre natura non metteva, no, chilometri di distanza tra un presinaptico o un postsinaptico piuttosto che un presinaptico e un terminale, no, di placca, diciamo, se immaginiamo di essere dall'altra parte. Non poteva metterci chiaramente chilometri. Tra l'altro lo fa con una intelligenza incredibile, perché come potete immaginare, ragazzi, con un'intelligenza, ed ecco perché queste fenditure sono così strette. Ragazzi, tra l'altro sono così strette, ditemi se vi torna, che c'è un piccolo requisito, tra l'altro intelligentemente utilizzato da madre natura, no? Sono così strette che contengono anche poca acqua. Cogliete, ragazzi? Sono così strette che contengono anche poca acqua. Sono così strette che contengono anche poca acqua. Allora, laddove dobbiamo liberarci dai piedi l'acqua, perché in qualche modo laddove c'è l'acqua non c'è il trasportatore del segnale, oppure perché il trasportatore del segnale arrivi dove c'è l'acqua, ecco, io l'acqua la devo eliminare prima. Questa operazione di avere luoghi particolari dove comunque geometricamente, ragazzi, perché fa fatica ad arrivarci, perché è stretto, scusate, diventa intelligente. Ora però, ragazzi, con altrettanta umiltà, noi siamo pronti ad immaginare che se agiamo dall'esterno, se non siamo noi che ovviamente entriamo nel neurone per buttare fuori le cose laddove servono, ma dobbiamo agire dall'esterno, la stessa difficoltà che, passatemi, l'acqua per arrivare nella fenditura sinaptica, ecco, potrebbe avercela anche il nostro sistema esterno competitore, piuttosto che ovviamente, no, quindi agonista, antagonista, quello che volete, nell'arrivare lì dove effettivamente la densità recettoriale, madre natura l'ha ovviamente, ditemi se vi torna, intelligentemente, ecco, popolata al suo massimo, vi torna, e dove mi aspetto di trovare? Ovviamente, non dico esclusivamente, ma con la maggiore densità, ma sarei sciocco di metterla ovviamente a mezza via nell'assone, no? Quando ovviamente la liberazione avviene a livello sinaptico. Dico una cosa stupidissima, lo so ragazzi, ma è chiaro che vi dico questa cosa, perché non possiamo immaginare, ragazzi, che, ecco, tutto quello che vi sto dicendo valga solo per l'acqua e non valga per un oggetto ben più ciccio dell'acqua. Scusatemi se introduco sempre questa proprietà chimico-fisica che vale solo per noi e vi prego di censurarla in un qualunque altro luogo, che io chiamo ciccitudine, ma è chiaro, no, che la mia capacità di occupare uno spazio vincola anche la mia presenza in quelle regioni che madre natura ha deputato essere strette per definizione. Non così strette, ragazzi, però capite bene che è un imbuto da un punto di vista anche idraulica, non da poco, passare da quello che ho qui, ragazzi, no? Diciamo quindi in uno spazio, no, extra sinaptico, allo spazio intrasinaptico, ragazzi, è un imbuto non da poco. Ecco perché qualche volta, ecco, succede che non sempre quello che avviene in vitro nei nostri super sistemi piccolini, no, avvenga anche poi in vivo. Ok ragazzi, cogliete? Perché ovviamente anche dimensionalmente madre natura questa cosa l'ha ingegnerizzata, perché vuole far bene il suo mestiere. Quindi nel momento in cui l'acetilcolina viene ad essere rilasciata, è chiaro che lì io mi aspetto, come vi ho già raccontato, a livello postsinaptico, di trovare le macchine molecolari, e qui cominciamo ad introdurre anche da un punto di vista grafico, no? Il fatto che sono due famiglie diverse, ce lo aspettiamo, un canale ionico ligando, una famiglia di canali ionici ligando dipendenti, che tra l'altro ha un nome che conoscete già perché insomma, farmacologicamente, no, così come l'acetilcolina è stata la prima struttura neurotrasmettitoriale ancora negli anni 20 dello scorso anno ad essere in qualche modo evidenziata come portatore di un segnale chimico, dall'altro lato i primi recettori che in un qualche modo sono stati caratterizzati, tra l'altro utilizzando operazioni di farmacognosia, ecco la bellissima interconnessione in questo caso specifico tra prodotti di origine naturale in grado di riconoscere in maniera selettiva l'uno o l'altro, e saranno per noi preziosissimi. L'acetilcolina non è selettiva e questi due alcaloidi, uno dei due, mi schiaffeggio, non è un alcaloide, e vi chiederò ovviamente con molta robustezza di dirmi quale dei due, anche se molto spesso anche ho colleghi autorevoli lo chiamano alcaloide, non è uno dei due, però è chiaro che ci sono due oggetti che madre natura ha chiaramente ingegnerizzato per far del male, non per far del bene, e che però noi utilizziamo nel momento in cui dovessimo porci il problema, e se io volessi un agonista selettivo, perché l'acetilcolina per sua definizione non può esserlo, deve riconoscere l'uno e l'altro, è promiscua di suo, ed è meraviglioso come fa uno stesso oggetto così piccolo, e questa sarà una partita che impareremo a fare insieme, a riconoscere due oggetti, famiglie, così diverse tra di loro, un canale ionico ligando dipendente di qua, e chiaramente una famiglia, perché vedrete, ne vedete già qui, una famiglia di recettori copiati del protein G di là. L'acetilcolina non è selettiva e anche su questo giocheremo una partita. Madre natura l'ha voluta così, però ditemi se vi torna, io farmaceuticamente parlando potrei essere interessato ad avere un suo facente funzioni selettivo magari solo per i muscarinici, perché vorrei focalizzarmi su quell'attività che viene mediata da questa classe di recettori come protein G e non toccare per niente per esempio i recettori, diciamo i ligandi ionici, i ligandi dipendenti, che poi impareremo a essere di nicotina. Non voglio, intanto ve lo introduco colloquialmente, non vorrei. Ecco, giocheremo questa partita. Acetilcolina non è un farmaco, ma non è neanche selettivo, e io vorrei un farmaco che magari lo fosse. E impareremo da questa tripleta, no? Questa tripleta di oggetti, due che madre natura ingegnerizza per essere crudele, molto crudele, e invece la terza essere estremamente funzionale, impareremo ecco come mettere insieme gli elementi strutturali di riconoscimento e attivazione, perché vi ricordo che da un lato la muscarina, dall'altro la nicotina, che darà il nome a queste due grandi famiglie che vedremo domani un po' più nel dettaglio, ragazzi, ecco, riconoscono e attivano, ma non promiscuamente. La muscarina solo i recettori copiati del protein G, la nicotina solo i canali ionici di grande dipendenza. Perché? E perché l'acetilcolina tutti e due? Pur essendo agonisti, tra l'altro posso dirvi anche, ragazzi, con un certo grado di approssimazione, agonisti pieni, sono in grado effettivamente di fare la stessa operazione, ecco adesso quando lo dico voi capite molto bene, di riconoscimento, ma di attivazione, sono agonisti pieni, di attivazione delle macchine di competenza, esattamente equivalente a quello che fa ovviamente l'acetilcolina. Perché sono selettivi sti sporcaccioni e lei no? E come possiamo imparare da loro? Ecco la partita che farò con voi da domani. In realtà due dettagli sui recettori così. L'altro oggetto che guarderemo, perché ditemi se vi torna farmaceuticamente, ragazzi, e vi lascio così perché ho abusato di voi. No, qualche secondo ancora, ragazzi, così chiudo questa partita che è molto importante. Domani possiamo proseguire ecco con molta... diciamo ecco con un ulteriore approfondimento su quello che abbiamo visto. Ditemi se vi torna la partita dell'eliminazione dell'acetilcolina. Ora, madre natura aveva due modalità con cui togliere di mezzo dalla fenditura sinaptica, due perché le usa, aveva due modalità per togliersi di mezzo ovviamente l'acetilcolina. Quella che solitamente lei gradisce, ditemi se vi torna, è questa: usare trasportatori. È intelligente. Uso un trasportatore che prenda il neurotrasmettitore rilasciato, e poi vi dico una piccola cosa, ragazzi, ditemi se vi torna, che è stato rilasciato nella fenditura sinaptica, e lo, ditemi, io direi che intelligentemente me lo porti nel neurone presinaptico. Vi torna, ragazzi? Oppure, se il neurone postsinaptico è comunque un neurone di connessione, e voi sapete che soprattutto a livello del sistema neurocentrale potrebbe essere che non ci sia ecco una stechiometria 1-1 presinaptico, postsinaptico, la storia è chiusa lì, ma potrebbe essere una circuitazione che uno attivo un secondo, un terzo, ecco, se anche il secondo è un neurone di interconnessione, potrebbe anche essere intelligente che una parte di questo neurotrasmettitore venga ricaptato, uso questo termine perché poi ecco c'è una traduzione, no, in anglosassone reuptake, che conoscete molto bene, ricaptato ovviamente anche a livello postsinaptico. Dopodiché i destini, come potete immaginare, sono quelli di un intelligente riutilizzo che abbiamo già visto. Ora, su questa partita, ragazzi, molto spesso, e quindi prima di dire le ultime cose su invece l'eccezione alla regola che vi sto raccontando proprio per l'acetilcolina, vi dicevo, un altro aspetto interessante, ragazzi, che molto spesso viene, in realtà non più, ragazzi, voi anzi, la vostra generazione, ecco, devo dire, estremamente contaminati in questo concetto meraviglioso che è tutto quello che è l'apparato gliale. Quando io ero giovane, ragazzi, per noi la glia era quel supporto neutro, no? Una sorta di esoscheletro per l'unica attività, scusa, l'unica presenza strutturale, funzionale, importante, esterna al nervo centrale, che era quella neuronale. E si attribuiva alla glia, ecco, solamente un mero supporto, tanto perché in un qualche modo sto neurone, no, non fosse libero di muoversi a suo piacimento, che in qualche modo, ecco, fornisse una sorta di binario preferenziale dove ovviamente le rotaie venivano depositate. Spero che, ecco, no, voi lo sapete, glia è protagonista di molte funzioni, ci ha sicuramente anche un ruolo strutturale, chiaramente, non voglio dire questo, ma chiaramente diventa sempre più a noi chiaro il suo ruolo funzionale. Tra i ruoli funzionali, tra i primi ruoli funzionali che ricorderemo di tutti gli apparati gliali, e anche lì quando parlo di glia parlo di una popolazione cellulare variegata, come potete immaginare alcune di queste cose le recupereremo insieme, è chiaro ragazzi che quando parlo di glia parlo anche di un sistema intelligente per fare un'operazione, ditemi se vi torna, che insomma è ovvia che sia. Nel momento in cui abbiamo rilasciato il neurotrasmettitore nella fenditura sinaptica, io immagino che non ci sia, chiaro che è stretta. Chiaro che è stretta, ma non ci stupisce che questo possa comunque diffondere, uso questo termine, no, lateralmente, e che ci sia una sorta di, ecco, fuoriuscita, no, di neurotrasmettitore dallo spazio sinaptico. Direi che è ragionevole, anche perché, come potete immaginare, il numero di molecole di neurotrasmettitore che viene rilasciato per ogni vescicola fusa è incredibilmente elevato, decine di migliaia per ogni vescicola fusa. Decine di migliaia per ogni vescicolo. Ora è chiaro, ragazzi, che possiamo immaginare che questo, madre natura lo fa intelligentemente, perché se vuole che ovviamente la statistica sia di suo aiuto per attivare i recettori di competenza, è chiaro che ne butta fuori, ecco, non una molecola, ne butta fuori n copie, sperando che ovviamente la statistica aiuti nel riconoscimento, e questo ci sta tutto, ok, ragazzi? E spazio piccolo. Ma non vi stupisce anche che una parte di questo possa diffondere, proprio perché la concentrazione è elevata, lateralmente, classico gradiente di diffusione, no? La concentrazione lì è 0, qui è 100, ed è chiaro che anche in questo caso, pur essendo in stato stazionario, tutto sommato, ecco, una, diciamo, trasversalità diffusiva ci sia. Ora, vi torna che tutto quello che è così prezioso da raccogliere anche fuori dallo spazio sinaptico sia in qualche modo raccolto e la struttura gliale abbia esattamente questo ruolo di, ecco, intelligente riaccumulatore, no, viene riportato, quindi è lì che chiaramente ci saranno gli stessi trasportatori che avrei a livello presinaptico, li ho anche al sistema gliale, il sistema gliale lo prende con sé e poi in funzione del tipo di neurotrasmettitore che abbiamo in qualche modo immagazzinato e della funzione che la glia ha in quel momento rispetto al neurone di competenza, possono succedere diverse cose. Lo immagazzini intelligentemente per poi riportarlo a casa, piuttosto che, ragazzi, ecco, metabolizzarlo lei e dire: ok, questa operazione di, ecco, di pulizia la faccio io invece che farla fare ovviamente il neurone, che ha cose ben più importanti in questo momento da fare. Quindi è una sorta di, ecco, passatemi, buona servitù funzionale nel momento in cui, ecco, il neurone che ha un'altra funzione principale, ecco, non lo vogliamo sovraccaricare di attività terze. Quindi i trasportatori saranno per noi oggetti fondamentali per ovviamente condurre una battaglia anche da un punto di vista farmacologico. Perché immaginate, ragazzi, se io competo nell'inibire il riassorbimento, no? Ovviamente importo a casa del nostro trasportatore del segnale. È chiaro che consentirò a quel neurotrasmettitore di permanere di più nella fenditura sinaptica. E qui la storia l'avete già scritta, ragazzi, perché se voi competete al suo riassorbimento, ricollocamento, è chiaro, ragazzi, che consentite a quel neurotrasmettitore di ovviamente agire di più, di permanere di più, agire di più a livello con i recettori di competenza. Madre Natura per l'acetilcolina, proprio per il suo ruolo così fondamentale, non ha deciso di far questo. Ha deciso di metterci una macchina enzimatica particolarissima, che immaginate bene, è una macchina particolare di membrana, chiaro che sì, che deve avere però una collocazione geografica particolarissima. Il sito di riconoscimento e quindi poi di catalisi, ovviamente, enzimatica, deve guardare fuori, verso la fenditura sinaptica. Quindi impareremo a lavorare sull'acetilcolina esterasi proprio perché guardando fuori potrebbe essere anche lei, come agonisti e antagonisti, ditemi se vi torna, agonisti e antagonisti, soggetta ad un intervento da terzi. Perché? Perché l'oggetto guarda fuori, il sito catalitico di questo enzima fondamentale guarda fuori e fa esattamente quell'operazione chimica inversa a quella che abbiamo visto ovviamente essere ovviamente la colina acetil transferasi, cioè la formazione dell'estere che abbiamo visto a livello neuronale. Qui troviamo la sua partita controvertita da un punto di vista enzimatico, da una esterasi che prende l'acetilcolina e la disassembla, idrolisi ovviamente, in di nuovo colina. E questo ci piace perché la colina, il suo trasportatore a livello della membrana ce l'ha già, la colina ce l'ha già, vedi sopra, vedi quello che Stefano vi ha detto, la colina può essere intelligentemente reinternalizzata per essere riutilizzata ovviamente nella biosintesi dell'acetilcolina, viceversa l'acetato esce e poi ovviamente subirà ovviamente il suo classico destino, essendo tra l'altro un anione solubile in acqua, ragazzi, e tutto quello che è, e quindi subirà ovviamente il suo destino metabolico o eliminatorio che conoscete molto bene. La colina, preziosissima, viene rimessa in circolo, ma la colina, il suo trasportatore, già ce l'ha. Quindi Madre Natura utilizza una macchina enzimatica per disassemblare nelle due sue subunità originali, ovviamente in realtà non proprio originali, perché vi ricordo che l'acetile originariamente era nel mitico acetilcoenzima A, estere attivo, chiaramente per fare in maniera efficiente questa operazione. Quindi il disassemblaggio lo trasforma ovviamente in un anione di un acido di basso pregio, ok ragazzi, l'acetato, poca cosa, ok ragazzi, la colina preziosissima viene ad essere internalizzata. Oh ragazzi, posso dire che sono felicissimo, se mi avete seguito nella logica generale siamo riusciti ovviamente a fare una panoramica descrittiva di quello che diciamo. Domani vi farò vedere due piccole cose, perché ci sono due o tre aneddoti che vorrei, ma abbiamo veramente descritto l'intero ciclo, ecco, strutturale funzionale, ecco, del nostro neurotrasmettitore, e abbiamo già capito quali potrebbero essere gli elementi di intervento. La partita descrittiva che vorrei far con voi domani è relativa ai recettori di competenza, a parte dirvi due cose, ovviamente, passando le diapositive insieme ancora sul trasportatore e quant'altro. Ok ragazzi, allora io vi ringrazio, vi abbraccio forte, vi auguro un buon pomeriggio e ci rivediamo domani con ovviamente i recettori nicotinici e muscarinici. Ok, ciao ragazzi, un saluto caro.